meditazione che riguarda un profeta, perché la sua vita, così come ci è raccontata dalla parola, credo che si riservi molti insegnamenti personali. Leggo, perché è abbastanza breve, mi è necessario, leggo le due pagine che riguardano il caso, la situazione del profeta Giona. Sono due pagine, siccome sono abbastanza intricate l'una con l'altra, ho bisogno di leggerle tutte e due. Siamo un po' in ritardo, speriamo. Bene. Allora, la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figliolo di Amittai, in questi termini: levati, va a Ninive, la gran città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita nel mio cospetto. Ma Giona si levò per fuggirsene a Tarsis, lungi dal cospetto dell'Eterno, e scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarsis, e pagato il prezzo del suo passaggio si imbarcò per andare con quella nave a Tarsis, lungi, lungi dal cospetto dell'Eterno. Ma l'Eterno scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una forte tempesta, sicché la nave minacciava di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e ognuno gridò al suo Dio e gettarono a mare le mercanzie che erano a bordo per alleggerire la nave. Ma Giona era sceso nel fondo della nave, si era coricato, dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Ma che fai tu qui a dormire? Levati, invoca il tuo Dio, forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Poi dissero l'un l'altro: «Venite, tiriamo a sorte, per sapere a cagione di chi ci capita questa disgrazia». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Allora essi gli dissero: «Dicci dunque a cagione di che ci capita questa disgrazia. Qual è la tua occupazione? Donde vieni? Qual è il tuo paese e il popolo al quale appartieni?» Egli rispose loro: «Sono ebreo e temo l'Eterno, l'Iddio del cielo che ha fatto il mare e la terra ferma». Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli dissero: «Ma perché hai fatto questo?» Poiché quegli uomini sapevano che egli fuggiva lungi dal cospetto dell'Eterno, giacché egli l'aveva dichiarato loro. E quelli gli dissero: «Che ti dobbiamo fare perché il mare si calmi per noi?» Poiché il mare si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose loro: «Pigliatemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa forte tempesta va piombo addosso per cagion mia». Nondimeno quegli uomini davano forte nei remi per ripigliar terra, ma non potevano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono all'Eterno e dissero: «Deo Eterno, non lasciare che perriamo per risparmiare la vita di quest'uomo e non ci mettere addosso del sangue innocente, poiché tu, Eterno, hai fatto quel che ti è piaciuto». Poi presero Giona e lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. E quegli uomini furono presi da un gran timore dell'Eterno, offrirono un sacrificio all'Eterno e fecero dei voti. E l'Eterno fece venire un gran pesce per inghiottir Giona. E Giona fu nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Giona pregò l'Eterno, il suo Dio, dal ventre del pesce e disse: «Io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia distretta, ed egli mi ha risposto, dalle viscere del soggiorno dei morti ho gridato, e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, e tutte le tue onde, i tuoi flutti mi sono passati addosso. E io dicevo: io sono cacciato via, lungi dal tuo sguardo. Come vedrei ancora io il tuo tempio santo? Le acque mi hanno attorniato fino all'anima, l'abisso mi ha avvolto, le alghe mi sono attorcigliate al capo. Io sono disceso fino alle radici dei monti, la terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre. Ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o Eterno Dio mio. Quando l'anima mia veniva meno in me, io mi sono ricordato dell'Eterno, e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempio santo. Quelli che onorano le vanità bugiarde abbandonano la fonte della loro grazia ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode e adempirò i voti che ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. E l'Eterno diede l'ordine al pesce e il pesce vomitò Giona all'asciutto. E la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Levati, va a Ninive, la gran città, e proclamale quello che io ti comando. E Giona si levò e andò a Ninive, secondo la parola dell'Eterno. Ora Ninive era una grande città dinanzi a Dio, di 3 giorni di cammino, e Giona cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata, e predicava e diceva, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E i niniviti credettero a Dio, bandirono un digiuno, si vestirono di sacchi, dai più grandi ai più piccoli. Ed essendo la notizia giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse di dosso il manto, si coprì di un sacco, si mise a sedere sulla cenere. E per decreto del re e dei suoi grandi fu pubblicato in Ninive un bando di questo tenore. Uomini e bestie, armenti e greggi, non assaggino nulla, non si pascano e non si bevono acqua. Uomini e bestie si coprono di sacchi e gridino con forza a Dio. Ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza perpetrata dalle sue mani. Chissà che Dio non si volga, non si penta e non acquieti l'ardente sua ira, sì che noi non periamo. E Dio vide quel che facevano, vide che si convertivano dalla loro via malvagia, si pentì del male che aveva parlato di fare loro e non lo fece. Ma Giona ne provò un gran dispiacere, ne fu irritato e pregò l'Eterno dicendo, «O Eterno, non è egli questo che dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggirmene a Tarsis, perché sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran benignità e che ti penti del male minacciato. Ora dunque, Eterno, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me val meglio morire che vivere». E l'Eterno gli disse, «Fai tu bene a irritarti così?» Poi Giona uscì dalla città e si mise a sedere a oriente della città. Si fece qui una capanna, vi sedette sotto all'ombra, e stando a vedere quello che succederebbe alla città. E Dio, l'Eterno, per guarirlo dalla sua irritazione, fece crescere un ricino che montò su di sopra a Giona per fargli ombra al capo. E Giona provò una grandissima gioia a motivo di quel ricino. Ma l'indomani, allo spuntare dell'alba, Dio fece venire un verme, il quale attaccò il ricino ed esso si seccò. E come il sole fu levato, Dio fece soffiare un vento soffocante d'oriente. Il sole picchiò sul capo di Giona, sì che egli venne meno e chiese di morire dicendo, meglio è per me morire che vivere. E Dio disse a Giona, per la seconda volta, fai tu bene a irritarti così a motivo del ricino? Egli rispose, sì, faccio bene a irritarmi fino alla morte. E l'Eterno gli disse, tu hai pietà del ricino per il quale non hai faticato, che non hai fatto crescere, che è nato in una notte perito? E io non avrei pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla sinistra e tanta quantità di bestiame. Questo racconto mi ha colpito per diversi aspetti. Giona era effettivamente profeta, nel senso che era stato mandato dal Signore anni prima, quando c'erano i Siri che stavano attaccando, si chiama la capitale del nord, la capitale del nord è stata di Israele, con il re Geroboamo, e aveva profetato perché il Signore fermasse l'aggressione dei Siri, e la sua profezia era stata realizzata e Geroboamo aveva avuto ragione nella guerra. Noi dobbiamo però pensare un momento ad alcune cose. Facciamo un confronto basilare fra Adamo e Giona. Perché Adamo, prima del suo peccato, era innocente. e aveva ricevuto un ordine di dipendenza da parte di Dio. Questo lo puoi mangiare, quello no. Va bene? Ha compiuto il peccato e allora ha perso l'innocenza, è diventato un peccatore. E per quanto riguarda l'ordine di dipendenza da Dio, viene a conoscenza di cos'è il bene e il male, ma non ha la capacità di governare il bene e il male. Prima non sapeva cosa fosse perché non esisteva, è diventato a conoscenza di bene e del male, ma senza la capacità di fare il bene e piuttosto la tendenza o la volontà di fare il male, cosa che vediamo poi tuttora diffuso anche oggi. Bene, allora qui adesso abbiamo invece il profeta, il quale non è nelle, parlo di Giona, il quale non è nelle condizioni di Adamo dopo che ha peccato, è in una condizione diversa perché essendo profeta è un uomo credente e quindi ha la possibilità, sì, è aggredito dalla tendenza a fare il male incapace di fare il bene, la tendenza a fare il male, la tendenza volitiva della sua carne. Però se è un credente ha in sé una forza esterna che viene dall'esterno ma interna, che è lo Spirito Santo, che lo può guidare sotto una sua scelta volitiva a saper equilibrare il bene e il male, situazione che dovrebbe essere anche la nostra in linea di principio, lo è anche perché ce l'ha regalata il Signore. Questo ci interessa perché è perché in qualche modo dobbiamo dire che tutto quello che poi Giona ha fatto, che abbiamo letto e adesso commenteremo, è sostanzialmente grave perché era un profeta, era un credente, era un uomo di Dio e quindi ha fatto delle cose che erano fuori completamente dall'attesa del Signore per un uomo come quello chiamato ad essere il profeta. E adesso andiamo a vedere di che cosa parlo. Allora, abbiamo letto all'inizio che il Signore gli disse vai a Ninive, la gran città, e predica, e lui per risposta cosa ha fatto? Si è imbarcato per Tarsis. Teniamo conto che doveva da Israele andare a Ninive, ci sono circa 900.000 km nord-est. Per andare a Tarsis, che è dalle parti di Valencia in Spagna, proprio ha voluto andare dall'altra parte, ha detto un no. Ed era un uomo che, per quello che ho detto prima, era la dipendenza di Dio, sapeva distinguere il bene e il male se ascoltava lo Spirito Santo. Questo mi interessa sottolinearlo perché è la nostra condizione. Se siamo credenti, noi siamo sotto questa posizione e siamo arricchiti, governati, amati attraverso lo Spirito Santo. Per questo mi interessa commentare il modo di comportarsi di questo profeta. Quindi la cosa che ha fatto Giona scappandosene verso Tarsis, dico così perché la Spagna è est rispetto a ovest, scusate, è stata una gravissima cosa come credente. È chiaro che era un credente, eh? È stata una cosa molto grave che non avrebbe dovuto fare. Allora, qual è la situazione di un credente che non obbedisce e che non ascolta? In linea di massima il Signore provvede con qualche intervento per correggerlo, cioè in linea di principio è una correzione o un castigo, adesso vedete voi un po' come chiamarlo, ma il Signore non vuole che un credente che sia scivolato fuori da un equilibrio corretto per qualche ragione continui ad andare sempre peggio, quindi interviene per recuperare la posizione, e questo lo conosciamo perché credo che sia un caso che a tutti è capitato e che l'abbiamo avuto. Allora adesso andiamo a vedere un poco che, nel dettaglio, che cosa ha fatto Giona. Allora, intanto si è negato di andare dove il Signore diceva, è andato di un altro posto secondo la sua fantasia. L'importante è che fosse molto lontano dalla parte opposta, in sostanza. La seconda cosa, se andiamo eventualmente a ricordare un attimo, prese la nave e dice che pagò il prezzo, cioè gli costò un qualche cosa di umano, di materiale, cosa che invece non so con quale modo, ma il Signore l'avrebbe accompagnato a Ninive. Poi, oltre a questo, dice che si caccia in fondo alla nave. Perché? Quando è che si sta ben nascosti in qualche punto, come è il fondo della nave? Più o meno quando la coscienza rimorde, no? Credo che sia una situazione abbastanza comune. E poi dice anche che dormiva dalla grossa, quindi aveva proprio, non ne voglio sapere niente, vado più lontano possibile, vado in fondo alla nave, dormo, lasciatemi in pace. Sostanzialmente diceva così. Allora, questo, se lo possiamo accettare come atteggiamento di un peccatore in senso lato, opposto quindi a un credente, può anche essere, ma un credente, per un credente è una posizione veramente pesante, cioè non voler ascoltare, andare il più lontano possibile, nascondersi, cercare di nessuno lo venga a cercare di convincerlo, di fargli cambiare opinione, qualcosa del genere. Proprio un isolamento interno che, da quello che leggiamo poi dopo, era anche abbastanza stizzoso, proprio arrabbiato. Perché era arrabbiato, secondo voi? Perché ce l'aveva tanto a non andare a Ninive? Lo vedremo meglio dopo. Ma perché, molto semplicemente, in linea di massima, i profeti avevano sempre profetato contro gli invasori. E qui il Signore dice, ma come, mi mandi a convertire quelli là? Che tra l'altro è in un momento storico in cui gli Assiri pestavano alla grande e non con carezze leggere. Ci mi mandi a convertire quelli là? Ora, come principio logico ha senso, diciamo, però era un ordine che veniva dal Signore. Quindi avesse logico onore o non onore, che veniva, un ordine che veniva dal Signore, e lui non doveva disobbedirlo. Perché? Perché era un credente. Oltretutto le profezie con le quali invece aveva difeso lo Stato di Israele erano di qualche anno prima, quindi aveva già fatto esperienza della sua posizione come profeta rispetto a Dio. Quindi non so che cosa gli sia successo, si era messo in testa che questa situazione di portare una buona notizia agli Assiri, a lui non gli andava bene in nessun modo, non la poteva accettare o sopportare. Poi a un certo punto viene la tempesta che il Dio provvede come strumento materiale così alla sua mano, si spaventano tutti e qui c'è questo bel racconto che dice, sono nel capitolo 1, versetto 7, dissero l'un l'altro, venite, tiriamo a sorte per sapere a cagione di chi ci capita questa disgrazia. Avevano già un concetto che ci fosse un motivo sul fatto che fosse a cagione di chi, non lo so, però qui lo dice. Tirano a sorte e salta fuori che era Giona. Allora gli dissero, dici dunque a cagione di chi ci capita questa disgrazia. Qual è la tua occupazione? Donde vieni? Qual è il tuo paese? E che popolo appartieni? Era come dire, ma sei un menagramo, non so, da dove vieni, chi sei, la tua occupazione? E Giona risponde in maniera corretta, perché dice, forse anche vergognandosi, sono ebreo, temo l'Eterno, l'Iddio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Questi si spaventano, naturalmente, perché, come è scritto subito dopo, gli aveva detto che fuggiva dall'andare a Ninive, cioè che era un uomo, come ha detto qua, temo l'Eterno, e poi gli aveva già detto che lui scappava dall'Eterno. Allora è chiaro che questi si sono spaventati, quest'uomo è impazzito. Infatti chiudono con una domanda, ma perché hai fatto questo? Perché l'hai fatto? Cosa, è un fatto che esternamente non è giustificabile, deve avere qualcosa tu dentro. E questo conferma anche il fatto che Giona, rendendosene conto, quando gli chiedono cosa dobbiamo fare, dice buttatemi in mare. Questa era una coscienza pulita in questo momento. E allora questi, tuttavia, si vede che erano anche della brava gente, cercano di dare forte nei remi sistemi umani per uscire da una situazione difficile senza avere successo, quindi a un certo punto, prima di buttarli in mare, fanno una preghiera perlomeno di onestà di cuore e gli dicono: Eterno, non lasciare che periamo per risparmiare la vita di quest'uomo e non ci mettere addosso del sangue innocente. Ok, quindi lo prendono e lo buttano in mare, il mare si calma e Giona, non posso dire con la picco, ma insomma viene raccolto dalle acque. Il passaggio successivo è molto noto e molto favoleggiato. Chiarisco subito che la storia del pesce, secondo tutti i commentari che ho guardato, è assolutamente vera. Non sono cose inventate, anche perché qualora uno dica che oggi non c'è un pesce, dal bocca riesca a passare un uomo che la signora avrebbe superato, avrà superato tranquillamente questa cosa. Quindi era un pesce. Leggiamo però di nuovo un attimo la preghiera di Giona, perché a questo punto Giona è vivo dentro la pancia di un pesce, al buio probabilmente, no? Non come Geppetto che aveva anche la candela, e dice, versetto 3, io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia distretta ed egli mi ha risposto. Siamo, diciamo, un pochino più avanti, perché ci ho gridato, quindi deve aver passato prima un momento in cui ha gridato all'Eterno, e qui sta già dicendo che l'Eterno mi ha risposto. Dalle viscere del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato e tutte le tue onde e tutti i suoi frutti sono passati sopra. Sembra quasi che descrive un momento in cui, buttato in acqua, non era ancora arrivato nella pancia del pesce. Quindi era là che rotolava sotto i frutti e mentalmente forse gridava. Dicevo, io sono cacciato via lungi dallo sguardo, dal tuo sguardo, come vedrei io ancora il tuo Tempio Santo? Le acque mi hanno attorniato fino all'anima, l'abisso mi ha avvolto, le alghe mi si sono attorcigliate al capo. Io sono disceso fino alle radici dei monti, la terra con le sue sbarre mi ha rinchiuso per sempre, ma tu hai fatto risalire la mia vita dalla fossa, o Eterno mio Dio. I dettagli che è andato giù, chiaro, a fondo del mare comincia le montagne. E sembra qui che sia disceso fino, andato giù, poi lì è comparso il pesce e l'ha riportato. Ma leggiamo il versetto 8. Quando l'anima mia veniva meno in me, quindi ha passato un momento in cui credeva di morire, no? Ed è anche comprensibile, io mi sono ricordato dell'Eterno. Mi sono ricordato dell'Eterno. Questo ci deve toccare, perché sappiamo che sì, l'Eterno poi lo ritira fuori dal pesce. Allora, ci possono essere delle situazioni anche nella nostra vita in cui noi rotoliamo magari moralmente come stato d'umore, come difficoltà, come disperazione e così via, come questi che in mezzo alle acque andava giù, probabilmente aveva anche il rimorso addosso di quello che era successo prima. Quei marinai, perché l'ho detto prima, avevano buttato tutto il carico in acqua per alleggerire la nave. Insomma, si è sostanzialmente pentito, perché dice: la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano le vanità bugiarde abbandonano la fonte della loro grazia, ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempierò i voti che ti ho fatto. La salvezza appartiene all'Eterno. Vi ricordate un salmo che dice queste cose? Andiamo a leggerlo. È particolarmente Salmo 50. C'è qualcuno di noi che ha molto caro il Salmo 50, mi sembra, non ricordo chi sia. Salmo 50 dice... praticamente il versetto 14: offri a Dio il sacrificio della lode, paga all'Altissimo i tuoi voti e invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Teniamo presente questo salmo, perché un giorno di distretta che non sia così grave come quello che vi viene presentato, ma può essere anche per noi per tante cose, un giorno di ispirazione, difficoltà, non so, può capitare. Io ti offro sacrificio della lode, sacrificio della lode. Perché sacrificio? Al di là che qui magari intende sacrificio con un bue arrosto o con roba del genere, ma proprio della bocca della lode. Perché lodare veramente con un atteggiamento intimo, che il Signore veda di volontà che sia lode verso di Lui, mentre siamo in condizioni sostanzialmente disperate, di sofferenza, di difficoltà, non è proprio nella natura nostra. Anzi, però se il Signore vede che il cuore cerca questa posizione, il Signore lo sa e ne fa l'intervento, tant'è che dice: io te ne terrò fuori e tu mi glorificherai. Ed è quello che succede qua. Sono al versetto 10 del capitolo 2: ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempierò i voti che ho fatto, e la salvezza appartiene all'Eterno. E l'Eterno dio ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sulla giunta. A questo punto cosa doveva fare? Cosa avrete fatto voi? Magari di malavoglia, però è andato a Ninive, perché tutta la questione nasce da lì. Non leggo particolarmente la cosa, però si è avviato verso Ninive, dice, era una gran città di 3 giornate di cammino, non so, 3 giornate di cammino, in una giornata quanti si fanno? 10 chilometri, non so. Ma una città grossa, Ninive, ripeto, a quell'epoca lì era molto forte. E andava in giro predicando ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Immaginate questo qua che con un tono di voce che ce lo spiega dopo, forse non gli veniva proprio naturale, ma stava dicendo: cittadini di Ninive, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ancora 40 giorni la gente l'avrà guardato, però la mano del Signore aspettava questo. Non gli hanno fatto niente, assolutamente niente. I niniviti si sono pentiti, anche il re, non so quale fosse il re in quel momento, si è pentito, ha ordinato propriamente un digiuno, qualcosa del genere. E dice, fu pubblicato al versetto 7, in Ninive un bando di questo tenore: uomini e bestie, armenti e greggi non assaggino nulla, non si pascano e non bevono acqua. Uomini e bestie si coprono di sacchi e gridino con forza a Dio, e ognuno si converta dalla sua via malvagia e dalla violenza perpetua delle sue mani. Non so come abbia fatto coprire di sacchi le bestie, ma comunque dice così. E considerando la gente che diceva queste cose, storicamente, se andate a guardare, erano cattivelli gli assiri. Non ci andavano con dolcezza verso gli altri. Eppure dicono: uomini e bestie, ognuno si converte dalla sua via malvagia e dalla violenza perpetrata dalle sue mani. Cioè, il messaggio che quest'uomo porta andando in giro è fatto di poche parole, perché diceva: ancora 40 giorni Ninive sarà distrutta, ha una potenza incredibile. Quindi qui si dovrebbe vedere, mi sarei aspettato di vedere che Giona, vedendo il successo che in quel momento stava avendo, si rallegrasse un po', si mettesse tranquillo, si mettesse calmo, no? Poi lo vediamo dopo. Dice comunque al versetto 9: chissà che Dio non si volga, non si penta, non acquieti l'ardente in sua ira, sì che noi non periamo. Dio vide quello che facevano, vide che si convertivano dalla loro via malvagia e si pentì del male che aveva parlato di fare loro e non lo fece. Quindi qui si chiude l'immagine della predicazione di questo profeta pentito. Ma il pentimento di Giona era una cosa ancora incompleta. E lo leggiamo nel capitolo 4, perché dice: Giona ne provò un gran dispiacere. Come? Ti ho mandato, hai predicato così, tutti si sono inchinati, praticamente ti hanno ascoltato, ti hanno obbedito, il Signore si è pentito e non ha fatto quello che le parole dicevano, e tu ne provi un gran dispiacere. Secondo voi perché ne ha provato dispiacere? Per un zuccone d'orgoglio. Era uno zuccone orgoglioso. E perché è orgoglioso? Una possibilità è che quella frase è scritta nel versetto 4, ancora 40 giorni Ninive sarà distrutta, se non si fosse verificata, lo avrebbe perso la faccia. Quindi è evidente nell'insieme del racconto che ancora segue nell'ultimo capitoletto, Giona era un uomo che aveva un grosso orgoglio, una grossa valutazione di se stesso, e oltre a dover andare a predicare il rilevamento dalla condanna di Dio in un paese che stava calpestando il suo paese, questa era la prima cosa, andare là, poi anche vedere che funzionava benissimo, forse meglio di quello che funzionava presso il suo paese, presso Samaria dove lui risiedeva o da quelle parti lì, dice, fu irritato e pregò l'Eterno. Ma guarda che tipo, un bello succone, eh? Guarda che tipo, gli dice, oh Eterno, non è egli questo che dicevo mentre ero ancora nel mio paese, nel mio, quello là dove sono venuto? Perciò mi affrettai a fuggirmene da Tarsis, a Tarsis, perché sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, di gran benignità, che ti penti del male minacciato. È andato proprio di testa questo uomo. Dice, cerca cioè di spiegare a Dio che lui aveva ragione. Aveva ragione, o perlomeno pensava di averla. E quindi prosegue questo suo discorso folle dicendo, ora dunque, Eterno, ti prego, riprenditi, come se fosse, non interessa più, la mia vita, perché per me val meglio morire che vivere. Per me val meglio morire che vivere. Un profeta, un uomo di Dio, per me val meglio morire che vivere. L'Eterno, con pazienza, gli dice, perché è una frase detta tranquillamente, ma fai tu bene a irritarti così? Poi Giona uscì dalla città. Perché uscì dalla città? Perché stando da fuori sperava che dopo 40 giorni venisse dalla città, cosa che non è successa, no? Uscì dalla città, si mise a sedere a oriente della città. L'oriente non so se abbia un valore nel senso che da oriente viene poi il Redentore, sempre dall'Oriente viene il direttore, da Est, non il direttore, il Redentore. E si mise a sedere, si fece qui una capanna, vi sedette sotto all'ombra, stando a vedere quello che succederebbe alla città. Lui dice, adesso vediamo se la tira su o no. E Dio, l'Eterno, benigno ovviamente, è meraviglioso, per guarirlo dalla sua irritazione, fa crescere il ricino che gli porta l'ombra. E lui dice nel versetto stesso 6, e Giona, per fargli ombra al capo, Giona provò una grandissima gioia a motivo di quel riposo, del ristoro che gli dava l'ombra del ricino. Ma l'indomani, allo spuntare dell'alba, e Dio fece venire un verme il quale attaccò il ricino e questo si seccò. E come il sole si fu levato, il Dio fece soffiare un vento soffocante d'oriente e il sole picchiò sul capo di Giona, sicché egli venne meno e chiese di morire, seconda volta, dicendo, meglio è per me morire che vivere. E Dio ancora pazientemente gli ha detto, fai bene tu a irritarti così per la morte del ricino, a motivo del ricino. Perché prima almeno aveva un'irritazione che riguardava delle persone. Adesso ha trasformato la sua irritabilità e la sua indisponibilità a tutto il piano di Dio perché è morto il ricino. Cioè c'è una caduta di tono di quest'uomo veramente strana e triste anche. Ed egli rispose, attenzione a questa domanda, sì, faccio bene a irritarmi fino alla morte. Era proprio ghignoso. Sì, faccio bene a irritarmi fino alla morte. E l'Eterno gli disse, tu hai pietà del ricino per il quale non hai faticato e che non hai fatto crescere, che è nato in una notte e in una notte è perito. E io non avrei pietà di Ninive, la gran città nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra e tanta quantità di bestiame. Allora, qui la storia non dice che cosa poi è successo ulteriormente a Giona, non lo sappiamo come è andata a finire, però i motivi di riflessione che ci sono per noi riguardano queste considerazioni. Noi non credo che dovremmo andare a Ninive, però forse soltanto in via Emilia ci dovremmo andare, abbiamo questi programmi. Non siamo in una condizione in via Emilia di trovare della gente come erano gli assiri di quei tempi, però della gente che non gradisca la nostra evangelizzazione, quando li fermiamo, quando li inviamo, quando diciamo, quando cantiamo, così è possibile che la troviamo. Per quello che è la mia memoria delle nostre spedizioni finora fatte, non ho mai visto niente di particolare di questo tipo, ma è anche possibile che succeda che qualcuno non ci gradisca. E allora cosa facciamo? Siamo qua, così? Perché questo sarebbe come protestare contro il Signore allo stesso modo. Però guardiamoci, proviamo a pensare se in queste spedizioni che siano a Modena o altrove, ci sono stati dei piccoli incontri così di qualcuno che ha dimostrato di non gradirci, così via. Il nostro cuore dentro, come ha reagito? Dentro. Con grande serenità del nostro ruolo. No, Michela, vero? È facile che in realtà noi lo prendiamo come un fatto personale, ma siamo là per il Signore. Hanno maledetto, mandato a girare, se mi lasciate la parola, il Signore, non noi. Ma nel momento in cui noi ce la prendiamo, stiamo facendo la stessa figura di Giona. È come se dicessimo, sì, faccio bene a ritarmi. Allora, con questo non faccio delle tragedie, dei monumenti dove non vale la pena. Voglio dire, quanto è facile che noi andiamo là, in realtà ancora vestiti con un orgoglio personale, come era quello di Giona. Per cui quando andremo ancora, o anche nelle occasioni personali, andando alla stazione, andando in un negozio, che so io, ci possono capitare di queste cose di questo genere, bisogna che noi veramente ci mettiamo nelle condizioni di essere dei credenti ai quali il Signore ha dato la disponibilità profonda della sua protezione, e questa nostra disponibilità la mette alla prova come? E come ha fatto con Giona, mettendoci di fronte prima o poi a qualche punto in cui dobbiamo perderci un po' la faccia. Però vorrei che considerassimo la pochezza delle situazioni che noi dobbiamo vivere. È stata rivolta una preghiera anche per le perseguitate, una mezz'oretta fa, un'ora fa, ma quelli come sono messi? Vengono ben maltrattati, ma come? Come? Cioè, sto dicendo, noi viviamo da papponi, e dovremmo avere una maggiore coscienza di qual è il messaggio che il Signore ci chiama a portare, che è un messaggio il cui vero valore evidentemente non è tanto non tanto nei canti o nelle prediche che facciamo, ma nello stato del nostro cuore mentre le facciamo. Dobbiamo curare molto che andiamo là predisposti, preparati, volonterosi, avendo pregato. A quei tempi usava molto digiunare, oggi non è più di moda, non è bella parola, però si può ancora anche quello, cioè andare a renderci conto che siamo chiamati ad andare a portare l'Evangelo, ma veramente disposti per il Signore. Quindi tutto ciò che è di noi stessi dovrebbe essere annullato, cadere come il ricino, seccarsi e lasciarci tali quali, avendo la certezza che il Signore risponderà adeguatamente. Ma l'adeguatamente può anche voler dire che, vedendo che noi siamo disposti, per esempio, a essere presi in giro in una certa occasione da qualcuno, se noi l'accettiamo a fondo col cuore, qual è il prossimo passo che fa il Signore? Non ci fa più prendere in giro o ci fa prendere in giro un po' di più? Se prendiamo in considerazione quello che è successo ad altri profeti, Geremia, Isaia, Ezechiele, sono tutte persone che il Signore ha preso come un ceppo valido, ma anche coltivato progressivamente nel tempo. Quindi vorrei che dicessimo, che ci mettessimo sulle ginocchia del cuore a considerare un po' di quanto, al di là della mini organizzazione, i cartelloni, i permessi, quelle cose lì, noi dobbiamo avere coscienza di andare per veramente portare la parola del Signore alla faccia della nostra faccia un po', anzi, senza un po'. Perché altrimenti andiamo ancora, come è stato il caso grave di Giona, andiamo con una posizione di orgoglio. Altro punto, insieme a Giona chi c'era? Da quel che dice la parola era solo. Noi, è vero o no che quando siamo in gruppo ci sentiamo un po' più forti? È vero, è giusto, certo. Però anche questo deve essere qualche cosa che porta uno chiunque di noi in un'occasione qualsiasi in cui si possa incappare, avere il coraggio di venire fuori dal suo guscio. Perché si fa tanta fatica, adesso stiamo migliorando, devo dire, a trovare qualcuno che parla, qualcuno che testimonia, anche le sorelle. Ma perché? Perché siamo chiusi dentro, in sostanza, limitati dal nostro orgoglio. Se è un orgoglio, dategli un altro termine che preferite in relazione alla vostra personale coscienza. Però in linea di massima è così. Bisogna che troviamo, oltre al fatto di andare, di avere a cuore di andarci proprio con un cuore che vuole testimoniare del Signore. Cosa che potrà costare anche qualche sberleffo, non lo so. Però guardiamoci, perché il Signore vede nel cuore in realtà. Vede nel cuore in realtà. Ricordo molti anni fa facevamo qualche evangelizzazione nel parco qui a Modena, della zona dove c'è il monumento, no? C'era un fratello che adesso non è più nella nostra chiesa, che era particolarmente preoccupato di questo aspetto. Allora veniva, però stava sempre dietro un platano. Quei platani robusti. Ecco. Ricordo che anche per me le prime esperienze di questo tipo in questa stessa zona mi misero in difficoltà, perché trovai le persone più fierali, insomma. Non che io adesso sia diventato un leone, però il Signore ci chiama a diventare dei leoni. Era il leone di Giuda, siamo dei leoncelli. Sono riuscito a passare un po' il senso del messaggio. Guardiamo di andare a evangelizzare con un cuore che vuole evangelizzare, e vuole evangelizzare per la gloria del Signore. Amen. Poi che ci siano degli applausi e dei fischi, questo non deve avere particolare importanza, nessuno. Lo sguardo di supplica e di ritorno della benedizione viene dal cielo. Che il Signore ci benedica. Amen.